Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo venerdì 2 marzo 2007. Fabio Colagrande al microfono per la nostra chiave di lettura e in studio con noi il collega Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Luis, buongiorno.
Buongiorno.
Con te oggi commentiamo uno dei fatti internazionali più importanti della settimana, che ha già provocato diverse reazioni dal punto di vista diplomatico, ma che merita un approfondimento proprio perché è una pagina della storia contemporanea di cui si parla spesso ma che forse pochi conoscono. Partiamo dai fatti. Un segretario di Stato sudanese e un leader delle milizie arabe che si chiamano Janjaweed sono stati i primi due accusati di crimini di guerra e contro l'umanità nel Darfur, regione del Sudan in Africa, davanti alla Corte Penale Internazionale, a 4 anni dall'inizio di questo conflitto che è costato finora più di 200.000 morti. Il procuratore di questa Corte Penale Internazionale ha presentato ai giudici le prove che questo ex segretario di Stato agli interni del Sudan e questo capo dei Janjaweed, questo leader delle milizie arabe, si sono macchiati di crimini di guerra contro la popolazione del Darfur. Ora, ovviamente, è solamente un passaggio di questo processo che è in corso proprio alla Corte Penale Internazionale, ma un fatto che si sia arrivato a formalizzare per le prime volte delle accuse che riguardano questo conflitto di cui si parla ormai da qualche tempo, più volte anche nelle parole di Benedetto XVI abbiamo sentito nominare il Darfur e la strage che è in corso in questa regione africana. È arrivato il momento forse di tornare a parlarne, a cercare di capire quello che sta avvenendo tuttora in questa regione africana.
Infatti, purtroppo se ne parla poco. Proprio adesso, nel mese di marzo, si ricorda, per così dire, l'inizio di questa tragica guerra civile nel Sudan. 4 anni fa, nel marzo del 2003, due movimenti politici del Darfur. Il Darfur è una regione del Sudan, ha una superficie equivalente più o meno a quella della Francia, si trova nella parte nord-ovest del Sudan, il Sudan ha 39 milioni di abitanti, 40 milioni di abitanti, e la popolazione del Darfur sono 6 milioni di abitanti, sono quasi tutti arabi africani, musulmani, divise in diverse tribù, le più importanti i Fur, Sagawas e Nasaliti o Masaliti. E questa popolazione, tramite due movimenti politici all'inizio separati, oggi combattono insieme, si sono ribellati contro il governo centrale del Sudan, Khartoum, contro il presidente El Bashir, chiedendo più autonomia. Questo Darfur, tra l'altro, fino al 1917 era una repubblica, per così dire, indipendente, era un sultanato. Poi il Sudan l'ha annessa e è diventata una provincia. E da allora praticamente c'è un conflitto, solo che 4 anni fa due movimenti politici del Darfur si sono ribellati contro il governo chiedendo più autonomia, più attenzione allo sviluppo di questa regione, e il governo ha risposto in parte con l'esercito, quindi con la repressione, con l'autoritarismo. Va ricordato che El Bashir è un presidente che sta lì dopo un golpe militare, anche se poi in due successive elezioni si è ufficializzato, si è formalizzato il suo potere formalmente, perché tanto quelle elezioni non sono mai state definite dagli osservatori internazionali trasparenti, oneste, veramente democratiche. Ha risposto El Bashir a questa ribellione con l'esercito e al tempo stesso con delle milizie paramilitari, che sarebbero questi Janjaweed, che il governo nega che abbiano a che fare con il potere centrale, però è ormai assodato, accertato che hanno a che fare, tanto così che l'incriminazione e ordine di arresto che è stato emanata durante la notte scorsa contro queste due persone, un ex ministro agli interni che poi è stato trasferito e fa il ministro per i diritti umani, il che sembra una ironia tragica, e l'altro, il capo della milizia Janjaweed, sono le uniche due persone incriminate e imputate di crimine di guerra e di genocidio, non il Sudan. Tu hai ricordato pochi minuti fa nella tua rassegna stampa una cosa simile per quanto riguarda la strage, il massacro di Srebrenica in Bosnia. Perché? Lì è stato deciso che ho determinato, definito un genocidio, ma non è colpevole la Serbia, non è responsabile la Serbia. Qua la Corte Penale accusa due individui, non il paese. Perché se fosse stato incriminato il paese, prima nel caso della Serbia, adesso nel caso del Sudan, sarebbe dovuto intervenire le Nazioni Unite secondo lo statuto e sarebbe dovuto intervenire militarmente secondo lo statuto. Quindi c'è questa ambiguità della comunità internazionale e c'è stata per 4 anni nei confronti del Darfur, dove i morti sono almeno 250.000, 300.000. Il governo nega naturalmente, il Bashir è un tipico negazionista di ogni cosa che fa, e parla di 9.000 morti. In realtà sono stati 250.000, 300.000, 2 milioni di profughi. Altri paesi coinvolti, il Chad confinante, la Repubblica Centroafricana, ma la comunità internazionale fin qua si limita soltanto alle denunce, a interventi umanitari, ma non riesce, nonostante che c'è una risoluzione dell'ONU di mandare 20.000 caschi blu in appoggio a quelli 7-8.000 soldati dell'Unione Africana, non riesce a imporre la sua autorità in una realtà dove apertamente, secondo tutte le autorità e fonte studioso indipendente, è in corso un genocidio.
A questo proposito, i due accusati dalla Corte Penale Internazionale, che ricordiamo ha il compito di giudicare individui ritenuti colpevoli di crimini internazionali, i due accusati hanno sulle spalle 51 capi di imputazione di crimini di guerra contro l'umanità, fra cui persecuzioni, omicidi, tortura e stupri. Cosa è successo in questi anni in Darfur, se dovessimo proprio raccontarlo, descriverlo concretamente? Tu lo hai accennato un po' in grandi linee.
È successo che questa popolazione del Darfur, che da 4 anni si è ribellata, anche loro, questi due movimenti che adesso si sono raggruppati in una cosa che chiamano Fronte per la Redenzione Nazionale, mi riferisco all'Esercito per la Liberazione del Sudan e al movimento per l'Equità e la Giustizia, adesso combattono insieme in questo fronte per la redenzione nazionale. Anche loro si sono macchiate di colpe abbastanza grave per quanto riguarda la violazione dei diritti umani. Succede che il governo, con lo scopo di reprimere questa ribellione all'interno del Darfur, tramite l'esercito, più il contributo, il sostegno di queste milizie paramilitari, perché sono quello, i Janjaweed, entra periodicamente nel Darfur, rapisce, stupra, uccide. La politica del terrore, perché anche se questi movimenti autonomisti del Darfur non hanno mai chiesto la separazione dal resto del paese, chiedono solo più autonomia e più attenzione, El Bashir, il presidente del Sudan, teme che si possa creare lì una ribellione separatista. E qui purtroppo torniamo alla solita storia internazionale. Il Darfur è una terra molto ricca di petrolio. Questo è un rapporto recente delle Nazioni Unite, ricca di altre materie prime, nonostante che è una zona molto desertica e via dicendo. Allora, il governo da una parte teme la ribellione dei 6 milioni di persone che possono diventare uno Stato nello Stato, dall'altra teme perdere una regione sulla quale si prospetta per un futuro un grande sviluppo socio-economico materiale a partire dalle sue ricchezze naturali. Non ci sono stati incontri prima da Isaveva, poi diversi incontri nella capitale della Nigeria e via dicendo. Ci sono stati anche firmati alcuni accordi, però poi non vengono rispettati da nessuna delle due parti. E quindi, come succede spesso, il conflitto al posto del risolversi si è incancrenito. E adesso siamo sull'orlo, da una parte, di una comunità internazionale che sembra impotente nei confronti del presidente del Sudan. C'è stato solo un successo in questo senso, e che è merito di Colin Powell prima di andare via come segretario di Stato. Lui riuscì ad imporre la pace a un altro conflitto interno che c'era nel Sudan, fra il governo centrale del Khartoum e un esercito di liberazione del Sud Sudan, che è entrato a far parte del governo, il suo leader, o nuovo leader perché quello vero è morto in un incidente aereo, e fa parte del governo e uno dei vicepresidenti. In quel caso, negli Stati Uniti, tramite la diplomazia di Colin Powell, è riuscito a imporre La pace, lì c'è stata una guerra orrenda di 20 anni, feroce. Quest'altro conflitto, invece, la comunità internazionale sembra tentennare, sembra dubitare moltissimo, anche perché el-Bashir fin qua ha alle spalle l'appoggio dell'Unione Africana. E quindi per non entrare in conflitto con l'Unione Africana, la comunità internazionale si muove con molta tranquillità, calma e discrezione. Però nel frattempo si sta consumando un dramma umano orrendo da 4 anni. Diciamo sono 300.000 i morti, con le probabilità sono molto di più, il problema è che non c'è un modo di verificarlo. Però le azioni periodiche, giornaliere, per così dire, delle forze armate sudanese, più i Janjaweed, che entrano nel Darfur mattina, pomeriggio e sera, naturalmente lasciano delle conseguenze e dei lutti orrendi.
Quindi davvero una vicenda che queste incriminazioni della Corte Penale Internazionale ha riportato in evidenza, che la comunità internazionale non può assolutamente dimenticare. Stiamo parlando del Darfur. Grazie a Luis Badia Morales per questa chiave di lettura.
Posso aggiungere una cosa che ritengo che sia importante?
Abbiamo ancora un secondo, vai.
Importantissima. L'Italia ha fatto molto. L'Italia, sia il governo attuale che il governo precedente italiano, nel campo umanitario, nel Darfur, ha fatto da diversi anni moltissimo. Gli operatori italiani umanitari, anche governativi, mandati dal governo precedente, dall'attuale governo, i soldi impegnati per dare assistenza umanitaria nel Darfur da parte dell'Italia sono una delle poche cose generose in questa realtà, e va detto.
Grazie Luis, grazie anche per questa precisazione. Chiudiamo qui dunque questo spazio. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.